8 e 19 minuti di nuovo, buongiorno e ben ritrovati con 24 Mattino, cari ascoltatori. Mentre i siti di notizia aprono sulla sconfitta di Luna Rossa, New Zealand vince gare 7-8, vantaggio 5-3 su Luna Rossa. Parliamo della Coppa America di questa notte, diamo il buongiorno al direttore Paolo Mieli. Ciao Paolo.
Buongiorno. Eccomi, buongiorno. Quando un giorno si scriverà la storia di questa pandemia, ci sarà un nome nei libri di storia e sarà quello di Anthony Fauci, grande battagliero. Prevedo il grande battagliero combattente contro la pandemia. Lo era stato già contro l'AIDS, sotto qualsiasi amministrazione statunitense. Stanotte, ieri sera, ha fatto un importante discorso dicendo che l'America, ma più in generale tutti i paesi che sono spediti sulla via del vaccino se la caveranno, ma attenti a cosa? Attenti alla infatuazione italiana. Ha messo l'accento sul fatto che in Italia si è manifestata una pericolosa sindrome che appena si abbassa un po' la guardia, quello dell'estate italiana, l'estate scorsa, appena si abbassa un po' la guardia, la gente si comporta come se fosse un tana libera tutti,
cioè, certo.
Si cominciano a fare anche delle sciocchezze. E mi ha fatto pensare questo discorso che anche noi adesso ce la faremo. Tra l'altro mi sono fatto una chiacchierata col generale Figliuolo, una chiacchierata privata.
Ah sì, perché ieri sei stato sulla notizia, perché eri in onda quasi in contemporanea con lui a Che Tempo Che Fa, quindi
ci siamo parlati privatamente e mi sono fatto l'idea, non riferisco mai le conversazioni private, ma che ce la faremo anche noi, sarà fra agosto, settembre, ma la vaccinazione è molto ben impostata. Però guarda, dovremmo pensare anche al rischio, perché vedi, appena per esempio, non so, si dice domani sarà zona rossa, subito il sabato e la domenica
la
le
gente
persone
si
comportano
sì.
Ma sì, e guarda che non è vero, perché tu dici ma sono i giovani davanti ai locali, no, anche se ti guardi intorno è anche gente adulta.
Ormai abbiamo preso un po' anche di confidenza, no, con queste misure, quindi cerchiamo di sfruttare tutti gli spazi disponibili, naturalmente nell'ambito delle cose che si possono fare. Il resto è la cronaca, abbiamo letto dai giornali, Paolo, di questi party privati segreti interrotti, certo, per fortuna, dalle forze dell'ordine, quello no.
E poi però le sfrutti a tuo danno, perché anche se ti dicono da lunedì mattina sei in zona rossa e tu il sabato e la domenica fai delle sciocchezze, danneggi te stesso. Comunque, chiuso l'argomento, oggi è il giorno di nuovo purtroppo di AstraZeneca, casi di morti che si erano vaccinati. Il Piemonte ieri è stato protagonista di una giornata così un po' confusa, nel senso che aveva proibito il vaccino AstraZeneca, poi ne ha proibito un lotto. Comunque non sono solo guai italiani per AstraZeneca,
certo.
L'Olanda e l'Irlanda si sono unite a quei paesi, la Danimarca, che
alla sospensione, sì,
bandita provvisoriamente. E insomma c'è questo problema. Io ripeto quello che ho già detto con te chiacchierandone: se domani mattina mi offrisse l'opportunità di vaccinarmi con AstraZeneca lo farei di corsa, perché sulla base delle statistiche sono un morto su, non so, 25 milioni di dosi somministrate, o anche fossero 2 o 3 in più. Non c'è nessun rapporto diretto per adesso accertato fra il vaccino e questi decessi, quindi lo farei. Ma
sì, anch'io sento intorno a me tanti dire, insomma, non vedo l'ora che arrivi, e tutti che aspettano, insomma, perché c'è paura da un lato in alcune persone, c'è un giusto allarme, però c'è ancora, stamattina sempre dalla rassegna stampa, non so, i volontari delle Misericordie di Firenze che dicono: ma quando ci vaccinate, che siamo in prima linea, il vaccino non è ancora arrivato. Quindi per fortuna c'è ancora tanta gente che
però
lo aspetta.
Però questi dubbi su AstraZeneca, c'è uno storico della Chiesa importantissimo, Alberto Melloni, che ha raccontato, certo, che lui è andato per vaccinarsi, sì, ma lì 6 che si dovevano vaccinare su 11, visto che era AstraZeneca, hanno detto no, grazie, non lo vogliamo. E per cui hanno dovuto annullare la vaccinazione, perché siccome non possono aprire un vaccino e lasciare questo è un problema, cioè. Le altre dosi, e insomma è un caso più complicato di quello che si sappia. Poi una grande notizia che i giornali ancora non hanno, io l'ho letta solo sul Corriere della Sera, che Agostino Miozzo, il capo del comitato tecnico scientifico, lascia, e quindi siamo alla vigilia di un rimaneggiamento del comitato tecnico scientifico, va a lavorare con il ministro della pubblica istruzione, insomma.
Ma come la leggi questa cosa, Paolo? Perché lui si era molto speso, per esempio, per la riapertura delle scuole, va a lavorare col ministro Bianchi, ma è più un, come dire, una promozione, o insomma, no, invece proprio un, come dire, l'hanno un po' sbattuto fuori dalla porta.
Mi costringo alla sincerità, è una rimozione, è un rimaneggiamento del comitato tecnico scientifico, nel quale, non per colpa di Miozzo, è ben inteso, nel quale qualcosa non funziona, e l'avevamo previsto in molti, dopo aver rimaneggiato altri settori il governo va avanti in maniera decisa, anche perché non c'è da perdere tempo, e sta cominciando a ritoccare il comitato tecnico scientifico. Adesso vedremo chi lo sostituirà, ma come sai la giornata di ieri è stata la giornata di Ricoletta. Com'è? Grande successo, fin troppo, perché un voto 860 sì e 2 no è un voto di quelli che lasciano perplessi. Io non riesco a capire perché il Partito Democratico non riesca a votare come si fa negli altri partiti, insomma negli altri partiti, non sto parlando dei partiti italiani, i partiti occidentali, tutte, fu all'unanimità che Letta fu mandato, prima accolto quando venne nominato, sì, presidente del Consiglio,
e poi mandato via. Solo Civati votò contro, solo Civati, che oggi qualcuno lo intervista.
Esattamente, bravo, ricordi bene, anzi oggi non si sa neanche chi siano i due no. E oggi riaccolto sempre l'unanimità. Possibile che oggi c'è un'intervista di Arturo Parisi, persona sempre intelligente, io lo leggo sempre, che era l'ex braccio destro
di Prodi.
Di Prodi, dice il solito unanimismo di facciata. Diciamo che grazie a 6 voti non favorevoli, perché poi ci sono stati anche 4 astenuti, l'assemblea lo ha accontentato. Perché li calcolano il 99,3%, insomma, vabbè, non
intratteniamoci
su questo. La cosa grossa che ha detto, su cui ha impegnato il partito, è il voto ai sedicenni, e va bene, speriamo che possano votare anche i sedicenni, che lui dialogherà con tutti, anche con Renzi, e Orlando oggi in un'intervista subito dice sì, bisogna parlare anche con Renzi, e poi ha ritirato fuori lo Ius Soli. Lo Ius Soli è una cosa per cui io mi batterei fino in fondo, e mi batterò fino in fondo, ne sono convinto che sia una misura giusta. Ma mi stupisce una cosa, che nel centro-sinistra loro tirano fuori, quando sono al governo, nella loro maggioranza, cioè con il governo di Gentiloni o col governo anche Conte, se ne dimenticano. Quando invece sono in delle maggioranze, o all'opposizione, in maggioranze più complicate, tirano fuori lo Ius Soli. Cioè, quando non si può fare, lo tirano fuori. Quando si può fare, lo tengono dentro. Allora, se l'ha tirato fuori, immagino che adesso, me ne occuperò, insomma, lo seguirò di qui a, non dico 3 mesi, ma a un anno, questa legge per lo Ius Soli arrivi in Parlamento per merito dei parlamentari del PD, e poi si vedrà.
Ci sarà da ridere comunque, perché con l'opposizione, cioè, immagino con l'opposizione feroce della Lega, però, perché che è pure al governo. Quindi...
Ma certo, la Lega ha già protestato, già oggi. Secondo me
Salvini ha fatto male.
Sì, ma ha fatto male a protestare, perché quelle sono ragioni identitarie, una riunione del partito, una riunione di vertice, una elezione di segretario. Se viene eletto segretario Salvini e prende delle parole d'ordine, nessuno va lì a sindacare, uno le può commentare. Ma
dice, ogni partito al suo interno fa il dibattito che vuole.
Ma un partito fa il dibattito che vuole, usa le parole che vuole, si discuterà poi in Parlamento. Ma infatti non mi convince l'obiezione di Salvini, della Meloni, dello stesso Berlusconi. ma resto curioso di vedere se poi la farà veramente, perché tanto andremo avanti parecchio a parlarne qua alla radio. Se dovesse essere un solito modo di sventolare le bandiere, poi chi se ne importa, tanto lo lasciamo da parte. Comunque i giornali dicono che l'unanimismo sì è di facciata, ma che farà fuori i capigruppo, cioè Graziano Del Rio e Andrea Marcucci, o almeno uno dei due come segnale di discontinuità. Quindi da una parte dialogherà con Renzi e dall'altro si toglierà dai piedi quelli che sono accusati, che erano rimasti nel PD e sono accusati di essere ex renziani.
Vabbè, qualcosa dovrà cambiare per forza, questo è ce lo immaginiamo, giusto? Sì.
Lo dico in coerenza con quello che stavi dicendo tu. Nicola Molteni, che è sottosegretario agli interni per la Lega, ha detto: non se ne parla neppure dello Ius Soli, se lo dimentichino. Mi ha colpito che anche nel piccolo partito di Emma Bonino, più Europa, sono messi a litigare e Bonino ha detto che se ne va, che sì, lascia a disposizione sì il suo seggio, e ha accusato i suoi di cupidigia.
Sì, anch'io ho sottolineato questo, le parole, strano, vero?
Sì, lo usano le parole forti. Zingaretti se ne va e dice che si vergogna dei suoi, cioè, nel
deve essere un inferno la vita nei partiti, Paolo, veramente.
Deve essere un inferno, infatti oggi, guarda, se dovessi dirti il titolo più divertente che ho letto sui giornali è quello del Domani, che a proposito di Letta titola grande in seconda pagina: ma chi gliel'ha fatto fare? Risponderemo nei prossimi giorni. Comunque litigano anche lì dentro e vedremo quali sono i motivi per cui stanno litigando. Però guarda, sono più serie, se vuoi, non senza mancare di rispetto a Emma Bonino e le sue dimissioni, credo anche della vedova, tutti si stanno dimettendo, c'è una piccola tempesta in quel gruppo. No, quello che sta succedendo in Germania, dove la Merkel ha perso clamorosamente due importanti regioni negli stati importantissimi, il Baden-Württemberg e la Renania-Palatinato, la CDU ha perso fra il 4 e il 5%, siccome ti ricordo che sono 11 milioni di voti.
Tanta roba, certo.
Insomma, siccome fra un po' lì si voterà in Germania e sui giornali, adesso il 23 marzo si dovrebbe votare in Olanda, sui giornali c'è qualche riflessione: come mai in tutti i paesi d'Europa si vota e da noi,
invece si rimanda? Noi da noi si rimanda.
Chiusa la parentesi. Siccome si voterà, questa cosa non è di poco momento, non è una piccola cosa la sconfitta della Merkel. Comunque, se vuoi consolarti, perché so che tu sei un tifoso della Merkel,
abbastanza
della Merkel, ti informo che, lo dice, lo racconta benissimo il Resto del Carlino, che un grandissimo scrittore, David Safir, uno scrittore tedesco che ha fatto libri che hanno venduto 5 milioni di copie, giallista, ha inventato un giallo che uscirà il 23 marzo, che si chiama Miss Merkel, dove lei indaga come se fosse Miss Marple.
Ha creato un personaggio da Angela Merkel, un personaggio giallo.
Un personaggio,
che bello,
edizione
questo.
Kinder Verlag, tutti coloro che contino, che sanno il tedesco, ed è un libro che si annuncia essere di grandissimo successo e molto molto divertente.
Questa è la vera chicca di oggi, tra le notizie di Paolo Mieli, questa qua.
È la vera chicca di oggi. Poi invece, tornando a cose più drammatiche, la Siria, tutti i giornali sono pieni di bilancio della Siria, perché sono esattamente 10 anni da quando è iniziata la guerra di Siria, ha fatto fra i 400 e i 500 mila morti, ma non se ne parla solo per questo, ma se ne parla perché su iniziativa di un gruppo molto battagliero che si chiama Guernica 37, in Inghilterra è partita un'indagine molto rischiosa per la moglie di Assad, che come sai è di nazionalità inglese e che era già stata indagata, ma lì per questioni minori, negli Stati Uniti, ma queste sono le tipiche indagini che sai come cominciano, ma potrebbero portare a ingiunzioni forti, restrittive nei confronti della moglie del capo di Stato siriano. Lei è la figlia di un cardiologo inglese, insomma, un personaggio poi tra l'altro molto noto in Inghilterra. Sul fronte economico sì? ti segnalo una cosa che ha una sua importanza, che Sabrina Benetton ha lasciato il consiglio di amministrazione di Atlantia perché è in lite con tutti i suoi partner proprio sulla questione più delicata, che è quella delle trattative con lo il Stato, dossier, la famosa storia, il famoso dossier delle trattative su autostrade e per a seguito del ponte di Genova.
Vedremo,
visto che poi
sì,
prima mi hai citato Salvini, Salvini è lecito, è stato concesso a Ilaria Cucchi di definirlo sciacallo sotto mojito. Lei l'aveva così definito in uno sfogo e nel processo lui l'ha querelata e nel processo è stata assolta, insomma,
è sì, è vero, questo c'è su alcuni giornali, sì sì sì, l'ho
sì,
visto.
Sì, qualche giornale lo riporta, visto che parliamo processo, guarda, stasera c'è un evento televisivo molto importante che a presa diretta va in onda un documentario di Riccardo Iacono, è sulla Rete 3 verso le 21:20 sull'inchiesta Rinascita Scott, che è l'inchiesta del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, composta di 13.000 pagine.
A Maxi, solo... un giorno in pretura versione Gratteri, sì, insomma, via.
Ma sì, ma un super giorno in pretura, pura, solo per elencare tutti i capi di imputazione, 250 pagine, ci sono tutti il caso dell'avvocato Giancarlo Pittelli, rinviato a giudizio per concorso esterno, ma anche casi minori, la figlia del boss Teresa non riesce a passare l'esame
prevedi
di istologia.
Una polemica su una questione, vero? Una possibile polemica.
Dipende, sai, io non l'ho visto e non ho ancora parlato neanche con Riccardo Iacona, però se non verrà data, siccome queste inchieste di Gratteri sono delle inchieste molto complesse e molto discusse, se non verrà data anche un minimo, parlo di un minuto su 100, la parola ai difensori, io prevedo che domani, dopodomani, perché questa inchiesta andrà in onda sera tardi,
ci possano essere
tempo,
delle polemiche.
Ma dopodomani, e comunque se ci saranno, saremo qua io e te a
raccontarle. Benissimo, grazie Paolo Mieli, direttore, ci risentiamo domani naturalmente. Noi siamo alla pausa e tra poco siamo con Cavaleri, che è responsabile dell'Agenzia Europea per i Medicinali, quindi tutti gli aggiornamenti, soprattutto su AstraZeneca, ma non solo. Eccoci qua, è con noi Marco Cavaleri, responsabile della strategia minaccia alla salute e vaccini presso l'Agenzia Europea per i Medicinali. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito, Cavaleri. Prima di parlare di AstraZeneca, le volevo fare però due domande veloci sulla, diciamo, nuova benzina nel motore, no? Che sono Johnson & Johnson, autorizzato la settimana scorsa, e Sputnik, per cui si è avviato l'iter. Insomma, sono due, diciamo, promesse importanti, perché Johnson & Johnson, cosa sappiamo di questo vaccino monodose? Quanto è efficace? Cosa sappiamo?
Il vaccino sì, di Johnson & Johnson l'abbiamo approvato settimana scorsa, ed è un vaccino che effettivamente si può usare con una singola dose per il momento in un contesto pandemico. L'efficacia è stata dimostrata intorno al 66% in totale, e la cosa interessante è che hanno anche studiato questo vaccino in paesi come il Sudafrica, dove circolava a quel tempo la variante. Quindi abbiamo anche un'indicazione sul fatto che questo vaccino protegge anche contro quella variante, che è una delle più temute.
Molto bene.
E questo, devo dire, è un ottimo segno.
Senta, invece sullo Sputnik, inizialmente questo vaccino era stato un po' preso anche in giro, no? Dico, quasi sbeffeggiato dall'Occidente. All'inizio si diceva, insomma, se ne parlava con molta sufficienza. Invece sembra che si è rivelato un ottimo vaccino, è così?
È un vaccino ben disegnato ed è un vaccino che sicuramente merita l'interesse di tutti, e noi ovviamente siamo stati ben lieti di discutere con l'azienda produttrice per vedere se possiamo autorizzarlo anche in Europa. Però ovviamente dobbiamo verificare che gli standard di produzione, gli standard degli studi clinici e come questi studi clinici sono stati fatti rispecchiano un po' le nostre aspettative. Questo è un programma che è in corso e che nelle prossime settimane ci darà informazioni importantissime per capire se effettivamente riusciamo ad approvare questo vaccino in tempi rapidi.
Quanto tempo pensa che ci possa volere indicativamente? Settimane?
Io penso che sì, ci vorranno settimane. Io penso che prima della fine di aprile non saremo pronti, però il lavoro che verrà fatto proprio in queste settimane è fondamentale, perché metterà le basi per capire se effettivamente siamo in grado di poter concludere
a maggio, via, se tutto va bene.
Penso di sì.
Senta, dopo parliamo invece di AstraZeneca, no? Perché dopo questi casi di malori anche gravi, di morte sospette un giorno, due giorni dopo la vaccinazione, insomma, sono stati sospesi dei lotti di AstraZeneca in Italia, la Danimarca, ma adesso anche l'Irlanda e l'Olanda hanno sospeso, no, prudenzialmente, precauzionalmente la vaccinazione. Qual è oggi la posizione, no, dell'EMA, la posizione ufficiale su questa situazione, Cavalieri?
La nostra posizione non è cambiata rispetto a settimana scorsa, ovvero ad oggi il nesso di causalità non è stabilito, quindi riteniamo che il vaccino mantiene un rapporto rischi-benefici assolutamente positivo, quindi non c'è ragione di interromperne l'uso. Poi, detto ciò, capiamo la posizione degli Stati membri e che in via precauzionale si preferisca aspettare che concludiamo le nostre indagini. Questa settimana, giovedì, il nostro comitato di farmacovigilanza rivedrà tutti i dati che abbiamo raccolto, inclusi i dati più recenti che vengono dalla Norvegia, e in base a quello decideremo se c'è qualcosa di cui preoccuparci e di che cosa è, oppure se invece possiamo andare avanti come prima.
Senta, Cavalieri, le voglio fare una domanda ancora più specifica, che è questa. Secondo lei, io mi sono andato a guardare anche le cifre, la trombosi è la terza causa di morte tra le cause cardiovascolari nel mondo, 10 milioni di persone all'anno, una persona su 1000 colpita. Le chiedo, secondo lei il fatto di dire si è ammalato, ha avuto questo malore due giorni dopo la vaccinazione, ha senso parlare in questi termini anche dal punto di vista dell'informazione giornalistica, della comunicazione, oppure questo nesso non ha senso, no? Si rischia solo di vivere nell'angoscia, ha fatto il vaccino e due giorni dopo ha avuto un incidente stradale, oppure al contrario, ha avuto un malore e tre giorni prima aveva preso un'aspirina. Cioè, ci aiuta a capire questo aspetto? È una notizia o no che una persona abbia un decesso tre giorni dopo un vaccino?
Ma certamente, bisogna stare molto attenti nell'interpretare questi eventi, che sono eventi drammatici, ma come giustamente ha detto, purtroppo sono eventi che avvengono comunque e possono avvenire anche in coincidenza temporale con la vaccinazione, ma questo non vuol dire per nulla che sono legati alla vaccinazione, per cui bisogna stare molto attenti nel non saltare conclusioni, nel non dire immediatamente che c'è un legame col vaccino. Questo non lo sappiamo e, come ha detto, dobbiamo tenere conto che questi eventi avvengono comunque, anche durante una larga campagna vaccinale come questa è inevitabile che ci siano questi eventi correlati nel tempo, ma non necessariamente correlati in termini di causalità. Ed è per questo che noi dobbiamo indagare, raccogliere tutti i dati, capire se c'è un filo conduttore e solo allora potremo dire se qualcosa sta avvenendo. Ma devo dire che i numeri ad oggi sono molto bassi, quindi da un punto di vista quantitativo non sembrerebbe esserci un problema.
La sospensione del singolo lotto di vaccini, come ha fatto l'Italia, è una misura più corretta, secondo lei, dell'interruzione della vaccinazione? Cioè, e anche perché si sospende, si ritira un singolo lotto? Perché si sospetta che cosa?
Queste sono misure precauzionali che anche altri paesi europei hanno preso, le ragioni possono essere diverse, in Italia, se ben capisco, c'è anche un'indagine della magistratura, quindi può anche essere un atto dovuto, quindi bisogna capire il contesto a livello del singolo paese, però indubbiamente in una fase di dubbio è legittimo chiedersi ma magari verifichiamo che tutto sia ok prima di poter continuare. Penso che ovviamente questo debba essere sempre bilanciato con il messaggio che si trasmette alla popolazione, perché chiaramente quando si sospende una campagna vaccinale e non si usa un certo lotto, si manda anche un messaggio di paura, quindi bisogna sempre cercare di essere proporzionati.
Lei si vaccinerebbe con AstraZeneca?
Io mi vaccinerei, l'ho detto anche settimana scorsa e continuo a pensarlo, quindi se oggi avessi la possibilità di essere vaccinato con AstraZeneca lo farei.
Anch'io, di corsa. Senta, le forniture, l'ultima domanda che le faccio, che non è proprio una sua materia, sua competenza, però le voglio chiedere un parere anche su questo, no? Le case farmaceutiche stanno rispettando gli accordi, ma insomma un po' a saltello. AstraZeneca in particolare ha tagliato alla fine di un quasi un, siamo ridotti a un terzo rispetto alle forniture previste. Cioè, in che modo è possibile dialogare con queste case farmaceutiche per ottenere che vengano consegnate le dosi previste, sapendo che poi invece in alcuni paesi produttori, magari come gli Stati Uniti, le consegne sono regolari?
Sì, effettivamente sono una situazione che non avremmo voluto vedere. Devo dire che dal punto di vista delle aziende c'è comunque uno spirito di collaborazione, però è vero che quando vediamo che altri paesi vengono forniti prima e considerando che l'Europa è un blocco da 400 milioni di individui e dove la maggioranza dei vaccini vengono prodotti, è giusto che anche l'Europa venga rispettata, quindi a volte è anche giusto un po' alzare la voce.
Grazie, grazie allora Marco Cavalleri per essere stato con noi, buona giornata.
Buona giornata anche a voi, arrivederci.
E va bene, fin qua la questione dei vaccini, quali farsi, come farseli, insomma quando arriveranno, se arriveranno i nuovi vaccini e insomma i dubbi su AstraZeneca, che però l'EMA, avete sentito, l'autorità superiore da questo punto di vista, che continua a tranquillizzare e non ci sono nessi fino ad ora, si sta continuando a indagare, quindi bisogna continuare a vaccinarsi tranquillamente come prima. Ecco noi il sottosegretario all'economia Claudio Durigon, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Perché questa settimana dovrebbe essere la volta buona, no, per l'approvazione del decreto sostegni. Avete già un punto nel calendario rosso, Durigon, già segnato questa settimana?
Beh, penso che possa avere di qualche giorno, ma entro questa settimana insomma il tutto sarà portato in Consiglio dei Ministri. Già stasera ci sarà un vertice con il Ministro e il Capogruppo di Camera e Senato per definire e limare altre cose che serve in questo momento, però insomma
ci siamo.
Credo che ormai ci siamo, insomma. Sì, sì.
Senta, dal punto di vista dei contenuti, no? I ristori del governo Conte erano stati anche abbastanza criticati per una questione di ritardo, di tempistica e a volte molto spesso anche perché erano insufficienti. Come saranno invece questi sostegni del governo Draghi?
Beh, allora, innanzitutto pensare che noi riusciamo a dare sostegno economico alla vera perdita che è caduta in Italia nel 2020 è difficile, però credo che questo sia un passo importante, innanzitutto per la velocità, perché sarà interessata Sogei in modo che in 30 giorni questi rimborsi arrivano nelle mani di queste partite IVA, e subito dopo anche consistente l'impatto, parliamo di 12 miliardi. Negli ristori precedenti ricordo che erano circa 10 miliardi messi a disposizione in 4 ristori, questo è il nostro primo. Diciamo che ci troviamo di fronte anche alla definizione di tutta una platea che prima era stata in qualche modo defenestrata, quindi via i codici Ateco.
Questa è un'importante novità, cosa vuol dire?
Cioè, in senso che prima c'erano i codici Ateco che purtroppo non hanno fatto rientrare alcune aziende perché per mancanza di codici Ateco insomma che loro rappresentavano.
Esatto. Adesso il criterio quale sarà?
Il criterio è per tutti, tutti possono rientrarci, chi ha avuto un fatturato in perdita del 33% tra gli anni di comparazione sono 2019 con il 2020 può richiedere l'indennizzo. Con fatturati che ad oggi si attestano fino a 10 milioni di euro delle aziende che possono richiedere l'indennizzo. Naturalmente questo è un primo indennizzo, già il Premier Draghi ha detto appunto che faremo nel DEF un ulteriore scostamento dove cercheremo di dare di nuovo linfa al paese per ripartire, ma poi quello che contiene questo decreto di storia non è soltanto l'indennizzo, ma finalmente un piano vero concreto per la vaccinazione, quindi con risorse importanti che andranno anche su questo.
Ecco, ma stanziate queste risorse per la vaccinazione a che scopo? Perché il sottosegretario Giorgetti ha parlato, il ministro Giorgetti, mi scusi, ha parlato di un polo per la vaccinazione con investimenti per 400-500 milioni inizialmente, poi ho un po' perso le tracce. Questi fondi a cosa serviranno, questi che vengono stanziati già con decreto?
I fondi per i vaccini serviranno innanzitutto per l'acquisto, secondo per la logistica e terzo per la somministrazione e quarto appunto per il polo che il ministro Giorgetti aveva.
Quindi una voce ampia, quanto c'è per i vaccini nel decreto sostegno?
Diciamo che non giusta delle pastiglie, però sfioreranno i 5 miliardi sicuramente.
Una cifra importante sul montante complessivo.
Noi se vogliamo uscire da questa crisi non è con gli indennizi, è con avendo un piano vaccinale che ci possa permettere
assolutamente di uscire. Senta Durigon, l'altra questione che è un po' attesa è quella delle cartelle. Si parla dell'estinzione di oltre 60 milioni di cartelle, è così?
Questa è una richiesta anche dell'Agenzia dell'Entrata, cioè oggi come oggi ci sono 137 milioni di cartelle giacenti in agenzia in archivio. Questa possibilità di cancellare cartelle fino a 5.000 euro fino al 2015 porterà sicuramente un vigore all'archivio dell'Agenzia delle Entrate, in modo che si possa dedicare anche chi lavora in Agenzia delle Entrate ai veri crediti esigibili, perché sappiamo tutti quanti che cartelle fino al 2015 insomma c'è poco di esigibile.
Ma anche per chi non cioè soltanto per chi ha avuto diciamo cali dei redditi, o anche questa estinzione sarà estesa a tutti?
No, questa sarà estesa a tutti sulle cartelle fino a 5.000 euro, questo è l'impianto ad oggi. Dopodiché questo naturalmente può avere anche un'altra visione durante l'iter parlamentare, si possono anche aumentare questa fase di estinzione insomma.
Senta Durigon, una curiosità, no? Lei è uno, sto facendo una battuta, l'ero preparata, ma insomma faccio lo stesso, dei pochi politici che ha lavorato prima, no? Perché ha un passato, e ha lavorato in una casa farmaceutica, tra l'altro la Pfizer se non sbaglio, no? Per tanto tempo.
Sì, 14 anni.
14 anni. Che così, a livello di curiosità, che tipo di ambiente di lavoro era? Perché poi voglio arrivare alla domanda invece su come pensa che si siano mosse le case farmaceutiche adesso.
Beh, innanzitutto è un ambiente di lavoro molto importante, cioè Pfizer è un colosso mondiale dove comunque sia in Italia ha dato tanto, tanto lavoro, ci sono più aziende Pfizer in Italia, credo che sia un ambiente davvero positivo insomma quando si lavora in questa azienda.
Però come giudica adesso? Pfizer è quella che ha tagliato forse di meno rispetto all'AstraZeneca tra l'altro.
Allora, lì siamo di fronte purtroppo a situazioni che dovremmo capire qual è la contrattazione fatta tra l'Europa e Pfizer e le ditte farmaceutiche. Oggettivamente credo che invece l'impianto che sta costruendo Giorgetti, rendendoci autonomi anche nella produzione, sia quello che si dovrà perpetrare fin dall'inizio. Cioè, se l'Europa ha qualcosa sbagliato, qualcosa ha subito da parte di questi big pharma, ha sbagliato a non crearci un polo che poteva produrre questi vaccini. Anche qui penso che il fatto che si sta ragionando appunto su un polo farmaceutico italiano che possa essere da bacino a sostenitore per tutta Europa dei prossimi vaccini è una visione di futuro e di concretezza. Speriamo. Che ci può dare sicuramente rilancio.
L'ultima cosa, flash Durigon, Letta, il neo segretario del PD, ha detto diamo il voto ai sedicenni, la Lega sarebbe d'accordo su questo? Mi pare che in passato avevate detto qualcosa.
Sì, guardi, noi non abbiamo problemi su questa tipologia di voto, i sedicenni possono tranquillamente avere il voto, ormai è cambiata anche una stagione culturale, nel senso che i ragazzi sono più informati e hanno un'incisione sulla vita sociale molto, molto più importante di quella che oggi che erano tanti anni fa, quindi non c'è nessun problema su questo.
E invece sullo Ius Soli sì, immagino.
Ma sullo Ius Soli sono, cioè, meglio secondo me è anche fuori dopo pensare in un contesto di governo così allargato porre questo tema è come se noi poniamo o la flat tax o se no niente, insomma ci cioè sono temi che secondo me che possono essere cavalli di battaglia di ogni partito, ma
non in questo governo di larghe coalizioni.
Sono fuori luogo.
Grazie Claudio Durigon, grazie per essere stato con noi, è tutto, le diamo la linea al Giornale Radio, ci risentiamo domani con 24 Mattino, ciao, buona giornata.